Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli orizzonti.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli orizzonti. Il 26 marzo scorso, nella Chiesa del Gesù qui a Roma, si è tenuta la lettura drammatica della leggenda del grande inquisitore, tratta dai fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevskij. Alla lettura è seguito poi il commento di Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura. Abbiamo trasmesso in due parti, il 2 e il 3 maggio scorsi, la lettura drammatica della leggenda del grande inquisitore e ricordo a quanti non l'avessero ascoltata in quel momento che possono trovarla sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Ripeto, www.radiovaticana.org/orizzonti. E vogliamo proporvi oggi invece il commento di Monsignor Gianfranco Ravasi al termine della lettura. A tutti buon ascolto.
Noi sappiamo che i fratelli Karamazov sono la summa del pensiero di Dostoevskij, una summa grandiosa e convulsa, tormentata e per certi versi anche persino pacata. E questa leggenda, la leggenda del grande inquisitore, è, e queste non sono mie parole, sono le parole dello stesso autore, è il punto culminante del mio romanzo. Così scriveva in una lettera Dostoevskij nel 1879. Queste pagine che voi avete ascoltato sono state scritte in quello stesso anno, un anno e mezzo prima circa, che questo grande scrittore moscovita morisse a Pietroburgo a 60 anni e quindi idealmente il suo testamento spirituale, la sua ultima grande possente riflessione, il cuore di questo testo che voi avete ascoltato è alla fine uno scontro titanico tra Cristo e l'anticristo. Ma la genialità sta nel fatto che Cristo non dice una parola, anzi non viene se non una sola volta marginalmente chiamato per nome. È Lui, soltanto. E questo Cristo ritornato sulla terra, avete sentito in inizio, che irradia subito luce, amore, che genera speranza e liberazione, sempre tacendo però. E dall'altra parte, subito, gli si contrappone questa particolare sorta di anticristo, che è il grande inquisitore, una figura indimenticabile, novantenne, ieratico. Non so se avete seguito il ritratto iniziale, quando egli entra nella piazza di Siviglia del Cinquecento ed entra soprattutto con uno sguardo e un indice puntato. Dello sguardo si dice che sono occhi di fuoco al cui interno c'è un bagliore, nonostante siano occhi infossati per la vecchiaia. E il dito che punta su questa folla vociante ed entusiasta ha una potenza tale da generare subito silenzio e far chinare tutti in venerazione. Quel gesto del chinarsi di fronte al potere è fondamentale, è decisivo nel racconto. Ma noi sappiamo che tutto il cuore di questo evento e di questo messaggio si consuma nella notte, in quel carcere, in quel lungo dialogo che comincia, lo ricordate, con quella domanda: sei tu? Sei proprio tu? E poi quella frase che a mio avviso è capitale: perché sei venuto a disturbarci? Sì, lo so, tu sei venuto proprio a disturbarci. Cristo, che è la sorgente dell'inquietudine, contro, pensiamo anche ai nostri giorni, la superficialità, la banalità, la volgarità, la stupida quiete. Tu sei venuto a disturbarci. Egli è venuto a mostrare una strada che è il contrario di quanto l'umanità ama, ed è la strada della libertà. Avete sentito questa parola continuamente declinata, è uno dei temi fondamentali a cui si aggrappano continuamente corollari e sottotemi. L'umanità desidera la strada più semplice, perché la libertà significa coscienza, significa consapevolezza del bene e del male, significa responsabilità. E io per un momento vorrei evocare nell'interno di questo tema, di questo motivo, una figura, farla emergere, la figura di un altro grande romanzo di Dostoevsky, cioè la figura di Raskolnikov nel Delitto e Castigo, colui che, vedete, non è condannato, non si riesce a dimostrare il suo omicidio, non può essere condannato dal tribunale umano, quindi avrebbe la fortuna di essere un impunito, un soddisfatto impunito che è riuscito ad evadere la legge, a ingannare la giustizia umana, e che invece proprio da quel momento comincia ad essere un autocondannato, perché dentro di lui si ramifica e germoglia ininterrottamente la coscienza, la consapevolezza del male, il delitto che inquina le sue mani non è visibile all'esterno, è visibile però nel suo cuore. Ed ecco che la sua libertà lo conduce allora alla espiazione, quando anche la giustizia umana non vuole condannarlo. Ecco, io a questo punto vorrei proporvi soltanto due riflessioni. La prima: vi sarete accorti che il cuore fondamentale del racconto della leggenda del grande inquisitore, il cuore fondamentale, è nella esegesi che lo scrittore russo fa del racconto delle tentazioni. Un'esegesi sontuosa, un'esegesi, è stato detto giustamente, dendritica, cioè come l'arborescente fiorire di un albero dai molti rami, per cui seguire tutti i percorsi non è sempre facile. Ho detto, alcune volte ci sono dei temi che sono soltanto abbozzati e fanno parte invece già di un giudizio profondo. Ecco, il tentatore presenta a Cristo l'unica strada, cito, per la quale si potevano rendere felici gli uomini. Si rendono felici. La prima strada è quella che lui chiama l'ubbidienza del pane. Il pane, dice, se tu glielo offri alla gente, pensiamo che cosa significhi il benessere materiale, la cosa, le cose date all'uomo, ebbene tu fai di lui un gregge docile e riconoscente. E Cristo sceglie l'alternativa, va oltre, sceglie il pane celeste, sceglie la parola, sceglie appunto la coscienza. Ancora, secondo, gettarsi dalla rupe oppure scendere dalla croce. Avete sentito quella bella rappresentazione della passione? Quando Cristo è in croce, quelli sono sotto e dicono: scendi dalla croce e noi crederemo in te. E Cristo che risponde, non risponde in verità, ma sono le parole del grande inquisitore. Lui invece non voleva servili entusiasmi, lui voleva un amore libero, una fede spontanea, non fondata sulla prova, sul prodigio, come accade nell'innamoramento. Ci si innamora proprio perché c'è l'abbandono totale all'altro e non perché c'è il calcolo. Quando due innamorati cominciano, diceva Mauriac, a elencare i doni che si sono fatti, il dare e l'avere è segno che stanno lasciandosi. Terza tentazione è la tentazione del potere. L'inchinarsi nell'adorazione da parte delle folle. E qui proprio viene rappresentato idealmente la folla che cerca in tutti i modi di rinunciare alla libertà per potersi inchinare. È molto più facile essere guidati da un altro che non essere nella solitudine sotto l'albero della conoscenza del bene e del male per decidere con la tua coscienza la scelta da fare. Lasciati travolgere dalla deriva. Ecco allora che noi, i pochi, anche se siamo 100.000, che siamo infelici per far felici i milioni che sono lì, noi dobbiamo ininterrottamente controllarli, dare loro l'illusione. Ed essi sono felici, abbandonati quasi come una distesa, vedete, di erba sulla quale passa il vento, curvati, giunchi che si curvano. Ecco, a questo punto, e passo alla seconda riflessione, dopo aver visto queste tre tentazioni rilette alla luce di Cristo, che opta per la via della libertà, della interiorità, dell'anima, della coscienza e non dell'esteriorità, dell'imposizione, del gesto taumaturgico, del gesto spettacolare. Ecco, io vorrei idealmente riproporre le tre parole silenziose di Cristo. Alcune le abbiamo già dette. Soprattutto c'è una parte poi nell'interno di questo grande testo, una parte ulteriore, nella quale entra in scena un altro tema. Io lo voglio evocare adesso, insieme a quello dominante che avete ascoltato. Prima parola, la prima parola, ancora la ripetiamo, è la libertà. È la responsabilità e la coscienza. Non so se avete notato, c'è una frase veramente significativa. Egli dice: date la libertà agli uomini comuni, alla folla, a noi che siamo dispersi, quasi come pedine sulla scacchiera dei potenti. Ebbene, quelli ritorneranno correndo da te a ridartela. C'è in un altro, in un'opera minore di Dostoevskij, l'affittacamere, c'è una frase anch'essa folgorante. L'immagine che sta dietro questa frase è quella che vediamo qualche volta anche noi sui parchi, quando c'è qualcheduno col suo cane e prende un bastone, glielo lancia e il cane corre e glielo riporta. Qualsiasi cosa, gesto ripetuto, glielo riporta sempre. E lo scrittore russo diceva: se voi a un uomo che ha il cuore debole, il cuore scontato, superficiale, date la libertà, gliela lanciate, quello subito la afferra e te la riporta da capo. Perché per essere veramente liberi bisogna avere un cuore forte, una coscienza autentica. Ecco la prima parola di Cristo. La fede è profonda libertà. È adesione, non è imposizione, è scelta che nasce con tutti i rischi che comporta, con tutti gli scandali che trascina con sé. Non è perché ti dà pane, non è perché ti dà prodigi clamorosi, non è perché ti dà potere. Secondo tema, ecco, questo secondo tema è nell'interno della parte più ampia, dove noi sappiamo che siamo nella seconda parte del romanzo, al libro quinto, al capitolo quinto. E nell'interno del dialogo tra Alyosha e Ivan, l'ateo, c'è anche un altro tema, che è una delle parole fondamentali, peraltro, del Cristo: la sofferenza, il dolore. Il dolore, dice Ivan, non ha nessun senso, soprattutto il dolore innocente. È lo scandalo per eccellenza. È quello che ci invita a rigettare Dio. È il terreno sul quale si celebrano le apostasie. Ed ecco allora anche qui la grande riflessione che fa Dostoevskij sulla base di Cristo. Cristo, e il gesto finale è significativo, Cristo introduce un'altra strada. Si dirà lungamente che il dolore è catarsi, il dolore è irradiazione, purificazione, purifica la libertà, fa diventare veramente uomini, consapevoli, crea l'umanità. Il dolore libera dal velo e dalla nebula della superficialità. Ma c'è un altro elemento che verrà sviluppato nel romanzo in maniera forte. Cristo sceglie la via del dolore, lui, il Figlio, per irradiarla della sua divinità. Egli attraversa tutta la galleria oscura, tutta la gamma intera, con le iridescenze più strane e più diverse del dolore. E Dostoevskij non lo ricorda, lo ricordiamo noi con la lettura della Passione di Cristo: la paura della morte, la solitudine, il tradimento degli amici, la sofferenza fisica, il silenzio di Dio, del Padre. Vedete, Cristo che spalla a spalla con noi vive integralmente il dolore e giunge fino al punto di diventare cadavere, di essere un morto, che è l'antitesi di Dio. Dio è per eccellenza il vivente. Eppure anche quando è un cadavere manipolabile, ptoma, dice il Nuovo Testamento, anche in quel momento egli è sempre il figlio. Ed è per questo che allora dolore e morire non sono più uguali a prima. Sono stati fecondati dal passaggio di Dio. Sono stati trasformati. Ed ecco allora la terza e ultima parola. Libertà, dolore trasfigurato, amore. Perché per far questo, come quando uno condivide il dolore della persona, evidentemente fa un atto d'amore. Ma qui abbiamo il paradosso totale, perché colui che non conosce dolore e morte, Dio, vive, entra nel dolore e nel morire dell'uomo. Ed è per questa ragione che compie il suo vero atto ultimo d'amore. Ed è per questo che il racconto, la leggenda del grande inquisitore, finisce con questa scena anch'essa straordinaria, quando da un lato il grande inquisitore tiene ancora fissa la sua negazione di Cristo, anche di questo amore, quando infatti grida: vattene, non venire mai più, lo ripete. E Cristo, che non parla e continua a non parlare, ma che ha pronunciato quelle tre parole, coscienza, libertà, partecipazione nel dolore e amore, compie un gesto solo d'amore, che è la parola conclusiva, il suggello. Infatti, come avete sentito, ecco, lui gli si avvicina in silenzio e lo bacia dolcemente sulle vecchie labbra esangui. E questa, continua Dostoevsky, e questa è tutta la sua risposta. La risposta del bacio, la risposta dell'amore. Quell'amore che ha alle spalle la condivisione totale, vedete, anche del peccato. Perché baciando l'anticristo, Cristo viene a salvare anche il peccato. Non dimentichiamo quella frase terribile della seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, quando Paolo dice che Dio a nostro favore ha fatto il Cristo peccato, imputandogli tutto il peccato dell'umanità, per cui agli occhi del Padre è l'antipodo, è l'antidio, è il nadir infernale, il figlio. Ecco, in questo momento quel bacio diventa proprio la redenzione, anche tant'è vero che quell'uomo se ne va e il suo cuore ormai è trapassato da questo passaggio, il passaggio del Dio che redime, del Dio che condivide, del Dio che ama. Io chiudo qui questa semplice, una riflessione che abbiamo fatto sulle tentazioni e sulle parole implicite di Cristo. E vorrei ricordare che quest'anno noi celebriamo il centenario della nascita di uno scrittore italiano graffiante, critico della superficialità del suo tempo. Lui è morto nel 1972. E io cito spesso di lui un episodio, qualcheduno di voi forse l'avrà già ascoltato, raccontato da me forse. Questo scrittore si chiama, tutti lo conoscete, Ennio Flaiano. Ebbene, ha lasciato un testo significativo che per certi versi ammicca alla leggenda del grande inquisitore. Cristo ritorna ancora sulla terra. Entra nelle piazze, non più della Siviglia del Cinquecento, ma nelle piazze nostre, delle nostre città, di Roma per esempio. E guarisce ancora, Perché? Perché attorno a lui subito è tutto il dolore dell'uomo, questo grumo di insoddisfazione, di male che viene portato, e è lui l'unico che può guarirlo, che può comprenderlo. E lui deve continuamente guarire, curare, anche se lo fa, qui Dostoevskij insegna, non con entusiasmo, perché non vorrebbe essere il guaritore. Il suo è un messaggio diverso, anche se alla fine questo diventa atto d'amore, come tale egli lo compie. Ma c'è nella società contemporanea qualcosa di diverso. Un altro potere è il potere della pubblicità, della televisione, del cinema, dei giornali. E questo sorta di grande teatro lo sconvolge, lo sconcerta. Ed egli cerca un giorno finalmente di ritirarsi, immagina in questo testo Flaiano, che, non dimenticatelo, aveva una figlia che era nata con una encefalopatia e che viveva quindi un'esistenza tutta tormentata e tormentata, e nei confronti di questa figlia lui aveva un affetto straordinario, ma si vergognava, non ne parlava mai. Ebbene, Cristo si mette su un sentiero, finalmente solo, per andare a pregare. Ed ecco che egli vede da lontano profilarsi all'orizzonte un padre che trascina sua figlia, questa ragazza tutta sgangherata, che dà i segni proprio anche dell'essere una persona malata, handicappata, eccetera. E viene verso di lui, verso Cristo, e Cristo è già pronto a compiere il suo gesto, il gesto che questo padre probabilmente gli domanda. Ma quando sono di fronte gli uni gli altri, e qui abbiamo il recupero della finale della mia riflessione su Dostoevskij, quando sono di fronte l'uno all'altro, il padre, prima che Cristo imponga le mani, dice a Gesù: guarda che io te l'ho condotta qui non perché tu la guarisca, ma perché tu la ami. E Gesù allora prende questa ragazza, la bacia e dice questa frase: in verità vi dico, quest'uomo mi ha chiesto ciò che io veramente voglio dare. La parola era quindi amore.
Ed era il commento di Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, alla lettura drammatica della Leggenda del Grande Inquisitore, tratta dai Fratelli Karamazov di Dostoevskij, tenutasi il 26 marzo scorso alla Chiesa del Gesù. Vi ricordo che potete trovare la registrazione della lettura drammatica della Leggenda del Grande Inquisitore sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.